giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
Ciao Francesco, se vuoi raccontare a quei pochi che non ti conoscono chi è Francesco Lancia, lascio a te la parola di presentarti.
Allora, sì, ciao a tutti, io sono Francesco Lancia, lavoro principalmente come autore radio-televisivo, ho un programma su Radio DJ, lavoro a Radio DJ già da tanti anni e ultimamente ho proprio un mio programma che va in onda dal lunedì al giovedì dalle 22.30 alle 24 che conduco insieme a Chiara Galeazzi, che si chiama Il Terzo Incomodo. Come dicevo, nella vita ho fatto principalmente l'autore radio-televisivo, quindi ho lavorato in radio ed anche in televisione, dove ho scritto per tantissimi comici e per vari game show, cioè per vari quiz. Sono uno di quelli che fa le domande per i quiz, per capirci, che si inventa i giochi, eccetera, eccetera. E vengo dal mondo dell'improvvisazione teatrale, ho cominciato ormai più di 20 anni fa a fare improvvisazione con la mia compagnia che si chiama I Bugiardini. Sono un grandissimo appassionato di, oltre che di improvvisazione teatrale e di comicità, di giochi da tavolo e negli ultimi anni ho riscoperto anche giochi di ruolo dopo averli giocati tantissimo da ragazzino e poi abbandonati quando ho conosciuto l'improvvisazione teatrale, che quindi soddisfava la mia voglia di fare giochi di ruolo però su un palco davanti a un pubblico. Questo in breve. Sono nato a Terni, poi mi sono trasferito a Roma quando avevo 18 anni per studiare informatica, quindi ho una laurea in informatica. E poi, dopo altri 18 anni di lavoro a Roma, sono venuto a Milano per amore e sono qui da 2 anni.
Ascolta, allora abbiamo detto che fai veramente... fai e hai fatto un sacco di cose, no? Attore, improvvisatore, appunto hai scritto testi. Poi ho letto che nel tuo curriculum c'è anche quello di formatore e doppiatore, perché no, altrimenti doppiatore, non sei
allora,
nessuno.
Esatto, doppiatore è veramente una gag, nel senso che è vero che ho fatto il doppiatore, ma... perché con il buon Francesco Pezzulli, che è il doppiatore di DiCaprio, che è anche un amico che ho conosciuto quando lavoravo col Trio Medusa, gli dissi: senti, è impossibile che tutti hanno doppiatore nel curriculum e io non ce l'ho, fammi fare una cosa, una sola, solo per mettere doppiatore nel curriculum. Ed effettivamente lui, in pieno spirito ghettaro, da scemo qual è, mi chiamò per fare, sai, come Aldo, Giovanni e Giacomo, il colpo di tosse. Io entrai in questa serie che neanche mi ricordo, e la mia unica battuta era: attento capitano! Questa era la mia unica battuta, peraltro talmente effettata, perché la diceva un cyborg, un robot, che sono praticamente irriconoscibile, la diceva un demone, perché era una serie sui demoni, scusami, non un cyborg, un robot, comunque ero comunque irriconoscibile, però quindi sono doppiatore, mentre invece formatore un po' sì, perché... l'improvvisazione teatrale mi permette di fare il formatore di improvvisazione, appunto, quindi mi capita di insegnare con la scuola che abbiamo fondato con i Bugiardini e anche per un po' di aziende che ogni tanto ci chiamano a fare qualche evento.
Appunto, tra queste mille cose che hai fatto, adesso è anche poi puoi scrivere nel tuo curriculum anche inventore di giochi.
Yes, finally, ce l'ho fatta e sì, vabbè, io diciamo di giochi un po' ne avevo già creati, però per la televisione, per game show, eccetera, però ho sempre avuto grandissimo rispetto per i creatori di giochi da tavolo, perché da appassionato so che tipo di lavoro c'è dietro e ho scoperto che non c'ero andato neanche vicino per capire quanto lavoro c'è veramente dietro, cioè io pensavo ne fosse tanto, ma non immaginavo così tanto, e mi ci sono sbattuto adesso che ho creato questo gioco. Questo gioco nasce da una cosa molto stupida, cioè io stavo ascoltando Radio DJ, come spesso mi capita, stavo ascoltando DJ Chiama Italia con Linus, e in genere quello che viene fatto, non sempre ma spesso, è che la canzone che metti è un po' un commento della notizia di cui hai parlato, perché in qualche modo c'è legata, il titolo lo ricorda, insomma ci riesce ad arrivare. Solo che le cose non erano andate come pianificate in caso di quella puntata di DJ Chiama Italia, per cui il disco non coincideva con la notizia, ma Linus, da grande professionista qual è, ha fatto una gag, ha fatto un giro assurdo, una giustificazione assurda per comunque legarci quel disco. E io dentro di me, ascoltando questa cosa, ho pensato: ma questo è un gioco? E quindi da lì mi è nato l'idea di fare questo gioco, cioè di divertirsi ad associare una canzone a una notizia realmente esistente, una canzone realmente esistente a una notizia realmente esistente. A quel punto ho preso le dinamiche mie preferite, che sono un po' ispirate a quelle di Dixit, a quelle di Chameleon, insomma, a quei party game molto leggeri, però basati sul bluff, sulla giustificazione, sull'improvvisazione, anche Detective Club, per capirci, no? Mysterium, rientra un po' in quel filone lì. Ho creato un gioco mettendo insieme queste dinamiche che però catapultasse nel mondo della radio. Questo è successo diversi anni fa. E poi appunto è cominciato tutta la trafila, per cui prima ho immaginato l'idea del gioco e ho cominciato a svilupparmi il prototipo in una scatoletta fatta tutta a mano. Poi ho fatto migliaia di partite con gli amici per testarla, aggiustarla, scegliere le canzoni. Dopodiché sono andato, ancora non avevo nessun permesso dalla radio per fare questa cosa, quindi era tutta una cosa che facevo io con gli amici. Ho aggiustato, ho limato in continuazione, c'è stato anche il famoso periodo in cui mi faceva schifo e quindi non l'ho più giocato, l'ho messo da parte, l'ho lasciato lì per mesi, poi l'ho ripreso, ho aggiustato delle cosine che allora mi hanno ricominciato a convincere di più. Poi sono andato, quando mi convinceva l'impianto del gioco, sono andato in radio. E ho detto, io ho un gioco da tavolo che secondo me è il gioco da tavolo di DJ, è nato da una cosa di Linus, quindi l'ho proposto a Linus. Linus si fida, mi ero preso un po' di fiducia anche con l'operazione Dungeons & DJ, che è un podcast che parla di gioco di ruolo e che avevo proposto a Radio DJ, e anche lì mi avevano guardato un po' come un alieno, perché ovviamente DJ non sa granché di questo mondo. Però gli ho detto fidatevi che secondo me è una cosa che funziona, ed effettivamente è stato un successo, insomma ha convinto tutti, per cui mi sono piano piano conquistato questa fiducia, per cui anche nel gioco da tavolo si sono molto fidati. E ho scoperto che dentro Radio DJ, soprattutto tra i dipendenti, diciamo non talent, quindi quelli che non vanno in voce, ci sono un sacco di appassionati di giochi da tavolo, e quindi erano molto felici di fare questo progetto con me. A quel punto, con il benestare di DJ, siamo andati da Asmodee, che è una casa, insomma, che la conoscete senz'altro, la casa editrice, però era una casa editrice con cui io avevo già fatto delle cose durante la pandemia, perché anche lì l'idea di Dungeons & DJ nasce in realtà da una cosa che avevamo fatto online insieme ad Asmodee, che si chiamava Comici all'Avventura, dove io avevo riunito un gruppo di comici per giocare insieme a Luca Cattini come master a D&D, quando ancora Asmodee distribuiva D&D. Per cui sono andato da loro e ho detto: senti, ma io ho quest'idea, a DJ piace, vi va di darci una mano a produrlo? Ovviamente loro sono stati super felici, perché anche loro grandi fan di DJ, e quindi abbiamo messo insieme queste due forze, DJ e Asmodee, che non si conoscevano, non parlavano tra loro perché di mondi molto diversi, e così è nato On Air Play Like a DJ. Poi Asmodee e Radio DJ si sono trovate molto bene, tanto che Asmodee è diventata partner per Play Like a DJ, sì, Play Like a DJ si chiamava esattamente come il gioco, che era un'iniziativa che abbiamo fatto a Parco Sempione nell'occasione della festa di DJ, dove oltre alle solite cose di DJ, quindi la corsa, la musica, abbiamo creato un'area giochi da tavolo, ed è stato fighissimo perché è stato pieno di gente sempre, quindi anche DJ è stata contenta, anche perché insomma non è che posso fare il finto tonto, cioè è un modo per allargare il pubblico, e così DJ parla a una fetta di persone a cui magari prima non aveva mai parlato, no? E contemporaneamente Asmodee si rivolge a una fetta di persone a cui magari prima aveva parlato meno. Visto che alla fine a me una cosa che piace e che mi piace sempre fare è divulgare il gioco da tavolo, di ruolo, in generale il gioco intelligente, diciamo così, in una definizione che serve solo a tenere fuori l'azzardo, ecco, diciamo così. A me piace molto divulgare, quindi lo faccio veramente in puro spirito sociale e civile, perché mi diverte. Poi se volete parliamo di quanto guadagna un autore su un gioco da tavolo, ma vi do uno spoiler, molto molto poco, per cui lo faccio veramente in pieno spirito divulgativo, e sono stato contento. Poi speriamo che piaccia anche al pubblico. C'è da dire, manca una fase in tutto questo processo di creazione, che a un certo punto ci siamo rivolti a un ufficio grafico, che è l'ufficio grafico, si chiama Chunk Studio, che è quello che cura da sempre la grafica di DJ, e gli ho proposto l'idea, e loro erano impegnatissimi perché stavano facendo la serie di Vasco Rossi, che è quella uscita su Netflix da poco, di cui hanno curato tutto l'impianto grafico, però anche loro entusiasti dell'idea, secondo me hanno fatto un lavorone. Il segnapunti mixer è una roba incredibile, vi assicuro che quando lo vedrete in 3D è una roba bellissima. Poi io onestamente ho fatto un po' di verifiche, che se questa una cosa del genere esistesse già, però ovviamente non ho la, come dire, la presunzione di poter essere completo nelle mie ricerche, no? Per cui ho fatto un po' di ricerche, mi sembrava di no e siamo andati sereni. Però vi assicuro che quando lo vedrete a me piace un sacco, è proprio una cosa che la metti al centro del tavolo e anche se è solo un segnapunti fa veramente tutto il suo porco effetto. Il gioco è di fatto un party game da 3 a 8 giocatori che lega bluff e improvvisazione, ma che ha lo spirito di l'obiettivo di catapultarti nel mondo della radio, quindi di farti raccontare delle notizie come se fossi un DJ e lanciare delle canzoni come se fossi un DJ.
Ok, magari ci hai raccontato benissimo tutto, diciamo, come è nata l'idea e come si è sviluppata, forse non abbiamo sottolineato proprio il nome, no? Che è On Air Play Like a DJ,
Sì.
ok? Che richiama anche un po' uno dei tanti claim lanciati nel tempo da Radio DJ, che l'ha declinato anche come Run Like a DJ, adesso Play Like a DJ, giusto?
Sì.
E dove lo troviamo? Dove lo possiamo trovare? A Lucca. In anteprima.
Allora, tanto siamo tra addetti ai lavori, quindi vi posso svelare anche dei retroscena che possono essere meno interessanti per il pubblico generalista, ma a noi magari ci interessano. Allora, noi abbiamo creato questo gioco con Asmodee e abbiamo iniziato tanto tempo fa. Poi ci sono stati tutta una serie di problemi di transfer, di produzione, di navi che non passano più, che passano, che si alzano i costi, tutta una serie di robe. Per cui a un certo punto ci siamo trovati a dover correre sulla scadenza, perché noi ci tenevamo tantissimo che fosse presentato a questa Lucca Comics, visto anche che DJ a questa Lucca va in pompa magna a
Esatto.
trasmettere in diretta da lì. Per cui quello che succederà è che arriveranno le prime 500 copie del gioco con una spedizione diversa da quella classica, di fretta, però avremo queste 500 copie che riusciremo a vendere a Lucca e che troverete o al padiglione Asmodee o allo stand di DJ che è vicinissimo al track di DJ. E saranno vendute in quantità limitate al giorno, questo per evitare che il primo giorno vadano fuori tutte e poi gli altri ci rimangono male perché magari gli arriva a Lucca al terzo giorno. Queste sono tutte cose che in qualche modo me ne assumo la responsabilità perché a me spesso capitava di voler comprare un gioco ma arrivare a Lucca il sabato invece che il venerdì e non trovarlo più e rosicare male. Allora io, comunque qualcuno si incazzerà, già lo so, ma io ho chiesto di prendere queste 500 copie e metterne un tot al giorno, in maniera tale che anche chi viene la domenica possa comunque provarla. Poi, qualora non andasse esaurito, come onestamente mi auguro, arriveranno altre copie da lì a 7-15 giorni e saranno disponibili sullo store di DJ prima in esclusiva per un periodo e poi nelle distribuzioni classiche dei giochi, insomma, quelle classiche che trovate. Abbiamo fatto, credo, 5.000 copie come prima tiratura, che è una cosa media per vedere, insomma, come va? Io ovviamente spero bene. Non so ancora dirvi con esattezza il costo del gioco, ma dovrebbe essere sui 29, 29,90, insomma, una scatola di Dixit per capirci, più o meno dovrebbe costare la stessa cosa e anche le stesse dimensioni. Ve lo mostrerei volentieri, ma per i motivi di cui sopra non ce l'ho
Non ce
neanche
l'hai.
io. Non ce l'ho, ce n'è solo una copia che sta in radio, che usiamo per i video, per insomma i lanci, queste robe qui. Tra l'altro una copia stampata in digitale qua in Italia, quindi è stato tutto un processo abbastanza complicato. E 29,90, tu dici quanto va l'autore di questo 29,90? 70 centesimi a copia, quindi insomma non ci si diventa ricchi con i giochi da tavolo, ecco. Anche
Meglio
se
scrivere
vendessi.
libri.
Ma neanche, guarda,
Neanche.
neanche, perché anche lì io ne vendi tantissimi, tantissimi oppure no. Però sono felice perché, sai, DJ aveva già un gioco da tavolo degli anni Ottanta, che però era una specie di giocone dell'oca misto a Trivial, con questa intuizione che c'era una musicassetta che dovevi ascoltare. E questo è un gioco completamente diverso, mi viene a dire, è un gioco nella lista dei giochi moderni, appunto, di questi party games che si fanno in famiglia con lo scopo di ridere e divertirsi.
Tu sarai anche a Lucca a presentare il gioco, però giocherai anche ci saranno degli slot nel quale potremmo
Certo,
giocare con te.
certamente. Allora, intanto ci sarà una partita spettacolo con i DJ della radio, non tutti ovviamente perché non veniamo tutti a Lucca, però per esempio ci sarà Nicola Savino, ci sarà Gianluca Gazzoli, Federico Russo, ci sarò io, saremo sul palco del padiglione Carducci e questo dovrebbe avvenire, aspettate che prendo l'agenda, venerdì 3 novembre alle 17:30. C'è un palco quest'anno al Padiglione Carducci, non so se sto facendo spoiler, ma penso si sapesse. C'è un palco,
Sì.
insomma, dove ci saranno un po' di attività e ci saremo anche noi a presentare questo gioco venerdì 3 novembre alle 17:30. Io invece starò spessissimo al Padiglione Carducci da Asmodee per far provare il gioco e farci giocare chi vuole giocare già da mercoledì 1 novembre. Ci sarò più o meno tutti i giorni, tranne forse il sabato, che sarà una giornata bella impegnativa, quindi sicuramente sarò comunque al padiglione Carducci, ma difficilmente avrò tempo per fermarmi allo stand Asmodee. Però invece mercoledì, giovedì, venerdì e domenica ci sarò senz'altro. Sabato no, perché c'è anche l'evento di Dungeons & DJ al Teatro del Giglio, dove facciamo una partita live di D&D con un po' di VIPs.
Ecco, a proposito di D&D, appunto, e Dungeons & DJ, come podcast, com'è andato? Sei contento? È una cosa che ha avuto seguito?
Allora sì, è andato benissimo, è andato oltre ogni rosea aspettativa fin dalla prima stagione. È andata benissimo la prima, è andata meglio la seconda e semmai ci sarà una terza, ancora purtroppo non possiamo dirlo con certezza, speriamo che vada bene. Io sono ottimista, nel senso che appunto è andata talmente bene la seconda che per non esserci la terza deve succedere qualcosa di grosso, nel senso che magari c'è un problema economico da una delle due parti, perché poi è una coproduzione, One Podcast e Wizard of the Coast, però sai, il budget può succedere che cambi perché magari si
Certo.
sbaglia una cosa, vanno verso altri investimenti, quindi qualcosa deve saltare. Speriamo di no, ovviamente è andato benissimo. Abbiamo creato un sacco di giocatori di ruolo nuovi. Wizard è stata contenta perché, per darvi un esempio, almeno da quello che mi viene detto, nella prima stagione del kit essenziale, che era il prodotto che spingevamo per introdurre le persone a
Ok.
giocare, sono state triplicate le vendite. Quindi vuol dire tanta roba. D'altra parte, l'idea del podcast era esattamente quello: era un podcast di divulgazione. Mentre intrattenivamo raccontando una storia divertente, però volevo divulgare il gioco di ruolo e quindi l'ho pensata con quell'obiettivo lì. Ed ha funzionato perché in tantissimi si sono avvicinati al gioco di ruolo. E la cosa sorprendente è che anche adesso, ormai a mesi dalla fine della seconda stagione, ci sono persone che lo scoprono e che ricominciano ad ascoltarlo e che si avvicinano al gioco di ruolo ed è veramente sorprendente vedere questo. Per cui è stata una follia, come vi dicevo prima, perché DJ non aveva idea di che cosa fosse un gioco di ruolo e peraltro quando l'ho proposto, non dico con scetticismo, perché DJ è sempre attenta alle cose nuove, alle cose strane, però con perplessità, perché dicevano: ma sei sicuro? Ma io ho detto: guardate, secondo me st'idea funziona, aiutatemi a creare un cast, e mi hanno aiutato. E adesso noi abbiamo effettivamente richieste di celebrità che vogliono giocare vogliono partecipare a Dungeons & DJ, e quindi ci dobbiamo trovare a gestire un cast che ovviamente non può diventare dei 15 persone, perché sennò sarebbe difficile da gestire al tavolo, però abbiamo un sacco di richieste di persone che vogliono unirsi.
Ok.
Faccio due domande un po' legate a questo, un po' cattivelle, no? Non è vero. Diciamo che nel mondo del gioco da tavolo, no? Noi divulghiamo da tanti anni, vediamo sempre che c'è un po' di gatekeeping, soprattutto verso magari le persone come te, che sono famose, hanno più possibilità magari di appunto divulgare, no? Ma noi diciamo no, è nostro, no? È il nostro mondo, cosa fanno questi, eccetera. Volevo chiederti, se ti va, di raccontarci un po', cioè invece come se sei stato accolto un po' con questo pregiudizio, oppure se è andato tutto bene, o, insomma.
Ma sì, allora un po' di gatekeeping ovviamente l'ho vissuto, soprattutto più per Dungeons & DJ, perché sul gioco da tavolo secondo me ancora non sono arrivati. E poi ovviamente mi aspetto anche qualche stroncatura a priori del gioco da tavolo, ma questo fa parte del gioco, nel senso che magari i giocatori, quelli duri e puri, diranno: ecco il solito gioco branded che non ha nessun senso. In realtà io spero che si capisca che un senso ce l'ha a prescindere dal brand. Però per quanto riguarda Dungeons & DJ, sì, il gatekeeping c'è stato. Ma io non me la sento di condannarlo, l'ho già detto diverse volte, lo capisco perché se tu hai. È una visione un po' miope, però comprensibile, nel senso che se tu hai investito tanto sul creare la tua identità legandola ai giochi da tavola, ai giochi di ruolo, nel momento in cui altre persone arrivano nel tuo mondo, ti senti meno unico e quindi pensi che la tua identità sia un po'. in qualche modo valga un po' meno, perché non sei l'unico, non sei, io giocavo da tempo, io ero qui, lo facciamo tutti, anche con la musica, no? Ah, io ascoltavo questi da quando voi ancora non lo sapevate che esisteva. Cioè, è un modo per dire io sono unico, la mia identità è più importante. Però e quindi lo capisco, non mi sento di condannarlo. D'altra parte è un atteggiamento un po' mio, perché secondo me più il movimento dei giochi da ruolo e dei giochi da tavolo cresce, e più è vero che un pochino di qualità probabilmente si perderà, ma questo perché aumenterà tanto la quantità delle cose che verranno prodotte. E già per esempio io ho iniziato a appassionarmi a giochi da tavolo che avevo 15, forse 18 anni, diciamo, di quei giochi da tavolo moderni, no? Perché da ragazzino ovviamente ero appassionato, ma delle cose classiche, Brivido, HeroQuest, StarQuest, queste robe qui, ma poi delle cose moderne quando avevo 18-19 anni. E raga, in Feltrinelli i giochi da tavolo non si trovavano, cioè nei supermercati si trovava il pranzo e servito e quelle robe lì. Quindi il fatto che adesso in Feltrinelli, se tu vuoi un gioco da tavolo, puoi andare in tanti negozi a comprarlo, è secondo me un successo della divulgazione. Siamo riusciti a tutti insieme, quindi non, ovviamente non io che arrivo qui su questo territorio da relativamente poco, ma io sono membro della Tana dei Goblin appunto da quando avevo 18 anni e andavo a Play a spiegare il gioco anche quando ancora non ero quello della radio o quello della TV, quindi mi mettevo la magliettina verde dei Goblin e andavo a spiegare gratuitamente e senza prendere una lira ai giochi agli altri, perché pensavo e penso ancora che più si allarga questa bolla dei giocatori da tavolo e di ruolo e più ci guadagniamo tutti, perché faranno più giochi, faranno cose. È chiaro che se poi allarghi la quantità, evidentemente uscirà anche più roba brutta e va bene, ma uscirà anche più roba bella e quindi saremo più sfidati e incuriositi, ci saranno più autori di giochi e così via. Quindi, secondo me, quello del gatekeeping è un atteggiamento comprensibile ma miope sul breve, e in realtà se divulghiamo ci guadagniamo tutti. Però sì, c'è stato un pochino, ma ripeto, non me la sono presa mai, perché a parte che con D&D è successa una cosa strana, che poi anche quelli mega rigidi alla fine hanno sentito il prodotto, ne hanno apprezzato mi viene da dire, spontaneità, l'onestà del prodotto, e hanno detto vabbè, dai, aveva senso come prodotto, non era semplicemente un cavalcare l'onda della moda del momento, ma aveva un senso. Perché credo di essere guidato da uno spirito di divulgazione che appunto mi porta appresso da quando mi sono segnato la Tana dei Goblin per spiegare i giochi agli altri, ecco.
Ora che diciamo comunque hai un pubblico molto ampio, no? Senti un po' la pressione appunto di dover divulgare, cioè che tutti gli altri comunque, nel senso, tipo noi siamo super invidiosi del fatto che tu riesci a coinvolgere così tante persone quando noi non ci riusciamo, anche se lavoriamo tanto, no? D'altra parte siamo molto contenti che il gioco di ruolo arrivi a così tante persone, perché poi la gente si interessa, viene ancora più a cercare. Abbiamo anche avuto noi un sacco di nuove visite, proprio poi un po' a cascata, no? Si amplia il mondo e viene anche da noi. Ma tu senti un po' di pressione, un po' da, essendo che proprio arrivi dal divulgatore o.
Ma guarda, onestamente no, magari una difficoltà sì, ma ne parliamo fra un attimo. Però secondo me noi facciamo due lavori diversi e complementari, perché io urlo e dico: ehi, c'è questa cosa! Poi le persone, però, finito l'urlo, non è detto che da soli facciano questa roba qui, e quindi hanno bisogno di qualcuno che li accompagni sul territorio, che davvero li guidi in questo percorso. E quello, per ovvie ragioni, non posso essere io, ma sono le varie associazioni, le tante associazioni locali che ci sono in giro, che creano situazioni e occasioni di gioco vero e proprio. Quindi io posso dire: ehi, andate tutti a Play Modena. Ma poi dentro Play Modena, se non ci fossero le varie associazioni che prendono chi arriva e li guidano in questo marasma, la gente rischia di scappare. Cioè, capito? Se io dico venite a giocare, ma io l'ho visti a Play arrivare e essere persi in quel marasma. Invece, sapere che c'è qualcuno che li accompagna e che fa un lavoro incredibile, cioè trovare il giusto gioco per la giusta persona. Io credo che sia il primo talento del divulgatore, no? Cioè, quando arriva la persona, io per anni sono stato a Play Modena con la Tana dei Goblin e a vedere le persone che arrivavano, e dice: siamo in quattro, a che posso giocare? E noi dietro le spalle avevamo la lista di tutte le scatole, e il lavoro principale è quello, perché è è quello che fa la differenza, se quelle persone che sono venute da te la prima volta torneranno e continueranno a giocare oppure no. Perché se mi arrivano quattro persone la cui unica esperienza è Forza 4 o diciamo anche Risico, e io gli propongo un Imperial o gli propongo un gioco Le Case della Follia, probabilmente me le perdo, perché gli faccio fare il passo troppo certo. grande. Quindi da divulgatore la mia abilità è quella di cercare di proporgli il gioco che secondo me li può acchiappare, li può attirare in questo mondo, perché una volta che queste persone stanno in questo mondo ci guadagniamo tutti, sia perché investono anche loro in questo mondo e quindi le compagnie, le case editrici investiranno di più, sia perché magari un domani anche questi saranno nuovi divulgatori, eccetera eccetera. La piccola frustrazione per me da, uso questa parola anche se mi fa un po' schifo, però mi rendo conto in qualche modo di esserlo diventato, da influencer, diciamo così, di giochi da tavolo e giochi di ruolo, è quando ti mandano un gioco in regalo, lo dico fuori da te, ti mandano un gioco in regalo. Io sono un collezionista di giochi, quindi io non posso dire no. Non posso dire no. Se tu mi dici ti regalo un gioco, ma come faccio a dirti no? Ma certo, regalami il gioco, ma figurati, ma regalamelo, ovvio che sì, lo metto nella collezione. Poi però magari il gioco mi fa cagare e io comunque devo fare la storia di ringraziamento dicendo grazie mille XY per il regalo, e non è che posso dire però mi ha fatto cagare, non lo comprare. Quindi un po' l'imbarazzo è far combattere il principio da collezionista, e quindi vuole tutti i giochi del mondo, al principio da dire comunque sto divulgando un gioco che boh, a me non è che ha convinto tantissimo. Questo è un po' l'imbarazzo che molto onestamente provo. Adesso per fortuna vivo in una casa molto più piccola di quanto vivevo a Roma, quindi sono costretto a dire dei no a dei giochi. Ti posso mandare questo? Guarda, c'ho casa piccola. E questo mi permette di mettere le mani avanti su giochi che magari so già che mi farebbero un po' cagare, che quindi poi mi dovrei costretto a promuovere. Però mi capita ancora, per dire, voglio farne il nome perché sono stato contentissimo. All'ultima Play Modena ho comprato un gioco che credo sia di Mancalamaro Edizioni, lo vedo da qui nella libreria, che si chiama Una Vittoria Impossibile, che è un cooperativo tra l'altro con autori italiani, e se volete lo vado a prendere, vi faccio vedere la scatola. E quello me lo sono comprato perché, a parte che è una casa editrice secondo me non gigantesca, per cui non volevo fare questa, per cui me lo sono comprato e ho fatto la storia dicendo questo gioco è fighissimo, ed è effettivamente fighissimo. Diciamo un cooperativo entry level basato sull'assedio di Parma, e secondo me è molto molto bello. Però ecco, l'unico imbarazzo da influencer è questo, per il resto non è che sento pressione, perché secondo me i giochi belli poi vanno stradivulgati, e quindi no, pressione in particolare no. Poi sai, veramente i giochi sono tutti soggettivi, per cui a me per esempio fanno cagare due giochi che sono invece considerati due must nel mondo del gioco, che sono Agricola e Funkenschlag, cioè adesso non mi ricordo come l'hanno chiamato in italiano, ma è delle centrali elettriche.
Ah, ok, alta tensione.
Bravissimo, alta tensione, io ce l'ho che si chiama Funkenschlag, e so che sono due must, considerati due must, ma mi fanno cagare, perché Funkenschlag perché c'ha le aste, e io il meccanismo sulle aste è un meccanismo che in genere detesto nei giochi, e Agricola perché sì, boh, come gestionale ce ne sono dei migliori secondo me. Però invece dire sta roba è una bestemmia, perché è talmente soggettivo il mondo dei giochi che ci sta che possa consigliare un gioco che magari a voi fa cagare. Poi sai, quando ne
sai Francesco, che non hai detto Terraformi Mars, perché altrimenti Andrea vi diceva anche lì dietro, ti avrebbe proprio subito, cioè avrebbe chiuso la intervista così.
No. Ci sta, sono talmente soggettivi che i giochi che piacciono a me magari non piacciono a te e viceversa, però quello che dovremmo fare come divulgatori è spiegare che esiste un mondo che la gente non conosce, nel quale può trovare veramente quello che gli piace di più.
Volevo parlare un attimo di questo concorso che state facendo, con tutti questi enigmi, quindi ovviamente ci hanno scritto chiedeteli la soluzione, ma questo non penso lo possa fare, quindi
no, proprio no.
No, come sta andando, come ti è venuta l'idea, se sei soddisfatto? Io in realtà lo sto seguendo e ho risolto diverse cose, sto molto divertendo.
Allora, intanto sono contento che vi stiate divertendo, che ti stia divertendo, perché ovviamente l'obiettivo principale è quello di divertirsi, perché poi sai, hanno cominciato a giocare in 100.000 a questa caccia al tesoro, e alla fine purtroppo il premio è uno, per cui evidentemente tante persone, anche di quelli che la faranno tutti, rimarranno delusi, ma questo lo sapevo dall'inizio, no? Però infatti io ho cercato di fare degli enigmi, una caccia al tesoro, e fosse anche divertente da giocare, a prescindere dal vincere il premio o meno. L'idea mi è venuta per due motivi. Primo, perché noi da contratto a DJ abbiamo una serie di podcast che dobbiamo fare, e l'anno scorso noi facemmo il podcast di Lucca Comics and Games con Federica Cacciola. Quest'anno, andando lì in diretta, fare il racconto della fiera in podcast non aveva molto senso, però mi piaceva continuare a fare un podcast di Lucca, anche perché io sono un grandissimo fan di Lucca, ci vado da un sacco di anni, tutti gli anni, è per me un evento immancabile. E, per cui, quando mi è stato chiesto, dobbiamo fare un podcast, che idea ti viene? Ci ho pensato per tutta l'estate, e al ritorno dell'estate ho detto: senti, ma perché non facciamo una caccia al tesoro podcast? Non è mai stata fatta sta cosa, ho cercato, e secondo me potrebbe essere una buona idea. Luca è stato entusiasta dell'idea, DJ come al solito mi ha detto: boh, ok, va bene, vai, ci
Mi
fidiamo.
fido.
Ci fido, mi fido. Ed effettivamente ha funzionato, quindi l'ho progettata rapidamente e abbiamo creato queste 5 puntate ad enigmi. E, che vanno risolti per ottenere una soluzione che poi dovrà essere data in diretta, e questo assegnerà il Golden Pass per Lucca Comics and Games, che è un bel premio, un gran bel premio, sempre entrare gratis a Lucca per tutta la vita, è tanta roba. Gli enigmi sono molto difficili, ovviamente questo sapevo che avrebbe scoraggiato tanti, ma sapevo anche che avrebbe reso tutto più accattivante, perché fare degli enigmi super semplici probabilmente avrebbe dato l'idea alle persone di dire: vabbè, ma alla fine arriveremo in 100.000 a giocare e sarà solo fortuna. Invece, ovviamente ci sarà una componente di fortuna, perché poi, sai, arrivare al primo, io non credo che arriverà un solo messaggio con la soluzione, sarebbe fantastico, ma io credo che ne arriveranno, fatto un conto, secondo me, se ho fatto bene le mie stime, ne arriveranno una cinquantina alla fine, se ho dosato bene la difficoltà. Dei 100.000 che sono partiti arriveranno una cinquantina, e lì veramente un po' farà il primo che ha mandato il messaggio. E io cercherò di, non vi posso dire come perché lo scoprirete il 31, ma cercherò di ammortizzare anche questa fortuna qui, però evidentemente una minima componente del primo che arriva fra 10, fra 20, fra quelli che saranno, ci sarà evidentemente.
Certo.
Però sta andando molto molto bene, la gente si sta divertendo, vedo che si stanno formando dei gruppi di risoluzione, di gente che li risolve insieme. Io sono super contento, è andata talmente bene che lo posso già dire, perché tanto l'abbiamo già annunciato. Ci sarà una puntata in più della Caccia al Tesoro, che non ha come premio in palio il Golden Pass, perché quello ormai l'avremo già assegnato, ma sarà una Caccia al Tesoro straordinaria in un'unica puntata, sponsorizzata da Sergio Bonelli Editore, che metterà in palio delle tavole di Corrado Roy, e quindi comunque tanta roba anche lì,
Eh
per
sì.
una sola puntata con altri enigmi divertenti, tutta dedicata a Sergio Bonelli, insomma, ci sta.
Ok, senti, noi a tutti i nostri ospiti chiediamo sempre una classifica dei loro giochi preferiti. In realtà non è che deve essere per forza una classifica dove c'è un primo, un secondo, un terzo e via dicendo. Però se ci dici magari quali sono i titoli a cui giochi più volentieri e puoi anche mescolare giochi da tavolo e giochi di ruolo visto che fai entrambi e hai riscoperto da poco il GDR.
Ma guarda, sui giochi di ruolo faccio presto, perché ovviamente il titolo che gioco più volentieri è D&D, però perché è quello a cui sono più affezionato, però ne gioco anche tanti altri che mi divertono. Penso a quelli di NDG Games, penso a tipo Seven Sea, per capirci, quelli distribuiti da NDG, ma
Ok.
anche Four Against Darkness, che mi piace un sacco, che è un po' una via di mezzo fra gioco di ruolo e gioco da tavolo, però insomma mi piace, ho giocato a Green Oaks, insomma ne gioco diversi e mi diverto, però ovviamente se devo sceglierne uno scelgo D&D per motivi affettivi. Per quanto riguarda i giochi da tavolo, è una domanda ovviamente difficilissima, e sono un grande fan dei cooperativi, mi piacciono tantissimo in generale i cooperativi, e quindi tra i cooperativi io probabilmente ti metterei Il primo amore, che è stato Shadows Over Camelot, che è un gioco
Ok.
bellissimo, incredibile. Poi Black Orchestra, anche se è una uscita recente, mi è piaciuto tantissimo. E ci metto anche come novità questo Una Vittoria Impossibile, che a me sta piacendo tanto, sto giocando un sacco di partite. Tra i competitivi, essendo più tipo da German che da American, io personalmente, ma non perché abbia nulla contro gli American, che giocati nel momento giusto e con lo spirito giusto mi divertono un sacco. Ho Talisman con tutte le espansioni, sono felicissimo di averlo. Però sono più tipo da German, e allora lì si va della mia trilogia che è Imperial, Caius e Puerto Rico. Ma non so, mi dispiace, non metto Terraforming Mars, mi perdonerai. Ma questi purtroppo non sono i giochi a cui ho giocato più spesso, perché ovviamente mi trovo più spesso a giocare a giochi un po' più light, perché magari l'occasione di giocare cinghialoni terribili sono meno probabili, quindi magari ho
Certo.
giocato tantissimo, forse il gioco a cui ho giocato di più è banalmente Carcassonne, credo, perché è quello proprio che lo spieghi in quattro parole, insomma, e giochi sereno. Però ecco, se dovessi dirti il mio preferito è Carcassonne, no, il mio preferito è
No,
probabilmente
ok.
Imperial, quello a cui non smetterei mai di giocare è Imperial, tra l'altro Imperial, non Imperial 2030, perché sono un conservatore, per quanto capisca che Imperial 2030 ha delle cose migliori di Imperial, però sono rimasto col cuore legato a Imperial.
Ok, grazie.
Sono dei titoli che piaceranno ai nostri ascoltatori, che sono la maggior parte,
Bene.
appunto, germanofili.
Sono contento. No,
Promo,
ma
ti mettono il bollì.
io pure tendo a essere più German che America. Ripeto, niente contrario agli American, dipende solo dal momento giusto. Però ecco, se proprio mi devi dire porti un gioco da giocare, scegli tu, sicuro ti porto Imperial, perché quando mi ricapita di giocare
Ok, io direi che niente, è stata una piacevolissima chiacchierata, più che
Imperial. Grazie a voi.
un'intervista,
Grazie a voi.
e niente, io quindi ti ringrazio ancora e ci salutiamo, ok?
D'accordo, grazie a voi, un abbraccio e non so se ci vediamo a Lucca, se ci vediamo a Lucca passate al padiglione e ci incrociamo là.
Certo, noi due in particolare ci saremo e un
Va bene.
passaggio lo facciamo,
Dai, dai.
ok?
Grazie, buon proseguimento, ciao, buona giornata ragazzi.
Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast, visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it. Se volete contattarci, fatelo attraverso Telegram o via email. Trovate tutti i link in descrizione.